Salve, sono Leo Gullotta. Io so come vivono le persone colpite dalla SLA. Che cos'è la SLA? Sclerosi laterale amiotrofica. Hanno bisogno di aiuto. Combattono ogni giorno, ogni ora, ogni secondo una terribile malattia. Invia un SMS al 48585 per creare un nuovo centro SLA al Policlinico Umberto I di Roma.
L'iniziativa è a cura dell'associazione Onlus Viva la Vita.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi torna a parlare del referendum, del mancato quorum e dei risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative di province e comuni in Italia. Cercheremo di capire con alcuni ospiti come si è votato, chi ha vinto e cercare di capire anche l'istituzione del referendum, se vada riformata o no. Io ringrazio intanto Vasco Feligini e Rino Micocci per la parte tecnica, con Eva Rorman e Elena Colson in regia. Innanzitutto, per entrare e per capire come i maggiori quotidiani italiani hanno commentato questa tornata elettorale, in particolare per quanto riguarda i ballottaggi delle elezioni amministrative, andiamo a vedere alcuni titoli di apertura dei giornali italiani di oggi, che più o meno allo stesso modo mettono in evidenza il dato politico di questi ballottaggi, e cioè che il PDL e la Lega Nord continuano nella loro vittoria, strappando le province di Milano e Venezia al centro-sinistra, mentre il Partito Democratico riesce a resistere portando a casa la provincia di Torino e tenendo anche i comuni di Padova, Bologna, Firenze e Bari. Forse il titolo della Stampa, il titolo di apertura della Stampa, è il più indicativo, che dà una fotografia più idonea di questo dato elettorale, cioè che il PDL avanza ma il Partito Democratico resiste. Ancora ci sono poi La Repubblica è l'unico quotidiano che nel titolo di apertura parla di vittoria del centro-sinistra, mentre titolo significativo anche quello de Il Mattino di Napoli, che divide gli onori della vittoria: il PDL conquista Milano, i sindaci vanno al Partito Democratico. Il titolo infine di Avvenire non si discosta da quello di molti altri giornali italiani, sottolineando quella che di fatto rappresenta la vittoria del PDL. Milano va al centro-destra, con l'aggiunta il PD tiene i suoi comuni. Infine il giornale e l'Unità. Il giornale scrive che alla fine il centrodestra vince 25-1, il secondo che c'è un'altra Italia. Noi, per cercare di capire ancora meglio come è andato l'esito del voto per i comuni capoluogo e le province, andiamo a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Ebbene, per quanto riguarda il come erano i comuni capoluogo, prima di questa tornata elettorale 5 comuni erano del centrodestra e 25 del centrosinistra. Sì, Zamagni, siamo in collegamento. Finisco di chiarire anche per il nostro poi dibattito, diciamo, quello che è il quadro elettorale, così abbiamo un po' di materiale anche per le nostre riflessioni. Allora, dal Corriere della Sera, il come eravamo: i comuni capoluogo prima di questa tornata elettorale erano 5 al centrodestra, amministrati dal centrodestra, e 25 dal centro. Centro-sinistra. Oggi, come sono nel 2009, da 5 il centrodestra passa a 14, mentre da 25 comuni amministrati il centrosinistra scende a 16. Così, per il Corriere della Sera, in questa cartina, la situazione dei comuni capoluogo. Quindi 14 per il centrodestra, 16 per il centrosinistra oggi. Per le province, come erano? precedentemente 9 erano del centrodestra, 50 del centrosinistra. Oggi, come sono, dopo la tornata elettorale di ieri, 34 sono del centrodestra, che quindi da 9 passa a 34 province amministrate, mentre il centrosinistra da 50 scende a 28, passa a 28 province amministrate. E allora, professor Zamagni, docente di economia politica presso l'Università di Bologna, qual è il primo commento, anche una sua valutazione su questo dato amministrativo?
Ma il primo commento è che stiamo, a mio modo di vedere, terminando una lunga transizione che ci porta da una politica a forte connotazione ideologica ad una fase che inizia nel 1900.
Professore, la devo interrompere, dobbiamo chiudere il collegamento e richiamarla perché il suo telefono è disturbato, quindi un attimo di pazienza. Ci scusiamo anche con gli amici ascoltatori, ma la diretta è anche questo. Professor Zamagni, allora proviamo a ripercorrere un po'. Eccoci.
Chiedo scusa. Sono al CNEL qui a Roma e quindi probabilmente certe barriere murarie impediscono. Comunque la mia interpretazione è questa. Siamo prossimi al termine di un ciclo, il ciclo della transizione, che è iniziata più o meno 1992. Prima la politica era una politica a forte connotazione ideologica, poi da allora la politica ha seguito soprattutto nelle elezioni amministrative la cura degli interessi o individuali o di gruppi associati alla gestione delle città, delle province e delle regioni. Ebbene, questo dato recente che cosa ci dice? Che è vero che l'epoca degli scontri ideologici è finita per sempre, e questo è un fatto positivo, è altrettanto vero che una politica che si riduca soltanto o che si riduce soltanto alla salvaguardia e alla difesa degli interessi ha il fiato corto. Questo è il modo con cui io interpreto il fatto che in alcune città si sia passati da una piattaforma politica ad un'altra e viceversa ancora in altre città. Perché? Perché vuol dire che quando anche la politica a livello locale e smette di parlare il linguaggio del bene comune e si torna a parlare il linguaggio del bene totale, cioè dire degli interessi di questo o di quell'altro gruppo, non c'è garanzia che si ottenga una stabilità. Io potrei fare riferimento con specifico riferimento, dicevo, ad alcune città, è sufficiente che l'amministrazione pregressa abbia scontentato un gruppo sociale che difende interessi o di per sé legittimi, perché questo gruppo organizzandosi va a determinare un capovolgimento di fronte. Io ritengo che così non si possa andare avanti. Soprattutto c'è da questa elezione anche un'altra indicazione: l'interesse, i giovani, i trentenni tornano ad interessarsi della cosa politica, e questo per me è una buona notizia. Probabilmente è la, diciamo, generazione intermedia tra i trentenni e i sessantenni che accusa i colpi maggiori, ma dove i gruppi, soprattutto legati alla società civile organizzata, tipo movimenti, associazioni, eccetera, sono in grado di esprimere delle candidature giovani anche in senso anagrafico, ma soprattutto dal punto di vista dell'impostazione culturale, le persone tornano a votare, tornano a coinvolgersi e ad esprimere linee di novità. Perché? Perché le nostre città non possono più essere gestite come nel passato. Nell'epoca della globalizzazione, soprattutto del federalismo, le città tornano ad essere una cosa molto importante, come lo furono tanti secoli fa, quando nacque il modello di civiltà cittadina. Non dimentichiamo che è l'Italia che ha inventato il modello della civiltà cittadina. Pensiamo nel basso medioevo come andarono le cose. Ecco allora perché in questo momento dobbiamo ritornare a ripensare la politica, non più, dicevo, in termini ideologici, ma in termini alti, e quindi declinare il concetto di bene comune nelle sue diverse articolazioni, da quella economica a quella sociale a quella propriamente culturale.
Professor Zamagni, ci sono altri due dati che io vorrei sottoporre alla sua riflessione. Allora, il primo: si conferma una netta affermazione della Lega Nord, soprattutto al nord, ma con infiltrazioni anche nel centro Italia. E si conferma anche l'ago della bilancia dell'UDC, che in alcune regioni, come la Puglia, fa vincere il Partito Democratico, laddove l'UDC viene apparentato col Partito Democratico, e dobbiamo dire anche in Sicilia con il centrodestra. Qual è la sua riflessione? Quindi la Lega che conferma la sua forza elettorale e l'UDC che si conferma come forza di centro che si allea ora a destra, ora a sinistra.
In un certo senso questi due elementi di novità che vanno sottolineati opportunamente confermano quanto dicevo poc'anzi. Perché la Lega avanza? La Lega avanza perché è un partito del territorio, che nasce dal territorio e opera con un respiro territoriale. Quando le persone, i cittadini, sono esasperati da certi modi di condurre l'amministrazione cittadina o provinciale, ovviamente ricorrono alla Lega perché la Lega sa interpretare. Al tempo stesso però io non mi farei soverchie illusioni, perché un movimento come quello leghista o adotta una prospettiva di ampio respiro e allora potrà continuare a svilupparsi, o diversamente è sufficiente che qualche altra forza politica si metta ad amministrare bene il territorio che la Lega vedrà perdere i propri consensi. Diverso è il discorso dell'avanzata dell'UDC. E l'UDC è evidentemente esprime il disagio, che io, come dire, che è anche il mio, di imporre al contesto italiano il cosiddetto modello bipolare. Ora, su questo sono stati scritti vagoni di libri, intere biblioteche, eccetera. Tutti sappiamo che sotto il profilo dell'efficienza il sistema bipolare è quello migliore. Ma la domanda è: siamo sicuri che l'efficienza è l'unico valore, è l'unico principio al quale la politica deve guardare? Se la risposta è no, come io ritengo che sia negativa, allora dobbiamo concludere che una realtà come quella italiana, la camicia di forza del bipolarismo non si adegua. Perché? Perché il bipolarismo è nato in terra d'America. Ora, l'America ha la sua storia, ha le sue tradizioni e le sue radici che sono qualitativamente diverse dalle nostre. È inutile perdere nel tempo, nel gioco sterile di chi impone ad un soggetto un vestito che è stato pensato per un altro. La realtà come quella italiana non potrà mai essere catturata da uno schema bipolare. Ebbene, l'avanzata dell'UDC esprime da un lato questo disagio di dire: badate che non si può obbligare il cittadino italiano a scegliere tra centrodestra e centrosinistra. Questa è una dicotomia che non rappresenta fedelmente il nostro contesto. Dall'altro esprime anche un altro disagio, che è quello dei, come dire, cattolici che nel pieno rispetto del principio di laicità, come appunto deve essere inteso, riconoscono di avere negli ultimi 15, forse 20 anni, ma anche forse un po' meno, abbandonato il piano della politica per essersi dedicati o al piano del sociale o al piano del culturale. In questo io vedo una ripresa di interesse. Questo sappiamo è stato un guaio, perché l'impegno dei cattolici non può limitarsi solo al sociale, dove è fondamentale, basti vedere i dati sul volontariato e sui soggetti di terzo settore, oppure il piano culturale, dove ancora una volta basta consultare gli indici o le pubblicazioni, i cataloghi che vengono di volta in volta aggiornati. Ma bisogna che si esprima anche sul piano della politica, dove la politica deve, dicevo prima, tornare a parlare il linguaggio del pensiero forte, cioè il pensiero impregnato di valori. Ecco allora che questa avanzata dell'UDC potrebbe sortire l'effetto desiderato di riaprire una nuova stagione in cui, a scanso di equivoci, non si potrà più parlare di un modello tipo DC, la cui valenza storica però è oggi riconosciuta da tutti perché i tempi sono mutati, ma da qui allora alla diaspora, al disinteresse ci corre. C'è la via, a mio modo di vedere, per via di tentare un esperimento nuovo, come venne tentato nell'immediato dopoguerra, quando appunto nacque la DC sulle ceneri del precedente Partito Popolare. Ecco quindi perché bisogna essere moderatamente ottimisti guardando al prossimo futuro, il che non vuol dire allora le cose avvengano spontaneamente, perché noi sappiamo per esperienza che se non c'è un impegno diretto dei cittadini e in quest'ultimo caso dei cattolici, le cose non possono evolvere. Ritengo che da questo punto di vista anche l'annunciata enciclica del Santo Padre, che a giorni verrà pubblicata, potrà dare un contributo importante al chiarimento di queste categorie di pensiero e quindi alla riformulazione delle mappe cognitive di tanti cittadini in Italia e anche fuori dall'Italia.
Io saluto il professor Francesco Grazie. Bonini, docente di istituzioni politiche all'Università di Teramo e alla LUMS di Roma, responsabile del progetto Grazie. Culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Professor Bonini, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie, buongiorno a tutti.
Abbiamo in collegamento anche il professor Zamagni, che però credo lo dobbiamo salutare perché, come ci ha detto, è al CNEL. Professor Bonini?
Sì, sì, pronto, pronto.
Ecco, professor Bonini, allora era il professor Zamagni che salutiamo, che la linea è caduta. E allora, lei forse ha sentito l'ultima parte dell'intervento del professor Zamagni.
Le sagge parole del professor Zamagni.
Cioè, in sostanza, io mi permetto di tradurre una possibile alleanza, una nuova alleanza ipotetica tra UDC e Partito Democratico potrebbe aprire una nuova pagina politica in Italia. Mi sembra di interpretare in questo modo, forse in modo eccessivamente ampio, ma comunque il concetto mi sembrava questo. E quindi si faceva riferimento ai cattolici, professor Bonini. Ora, è anche vero però che i cattolici, molti cattolici, votano il PDL e votano anche la Lega Nord.
Quindi, assolutamente sì.
Come è possibile allora che l'UDC possa iniziare un nuovo percorso, una nuova proposta politica con il Partito Democratico?
Ma io credo che i risultati di queste elezioni ci abbiano consegnato una fotografia dell'Italia sempre piuttosto complessa e articolata, per cui non credo che appunto la possibilità di un incontro tra UDC e PD possa essere l'unica possibilità in questo momento.
Credo è vero che... però che in alcuni comuni e province l'Unione PD, cioè l'UDC, ha fatto vincere il Partito Democratico in alcune realtà.
Certo, o quantomeno ha permesso al Partito Democratico di mantenere le posizioni che aveva in precedenza. Quindi direi la situazione è molto complessa e più che formule a tavolino credo che serva capacità di imprenditorialità politica, cioè più che unire le forze quasi fossero appunto polverine da mettere insieme per costruire una nuova bevanda, ecco, serve la capacità di parlare in maniera sintetica al Paese e questo credo che sia un problema per le forze, diciamo così, del centro-sinistra e sia anche un problema per le forze dell'attuale maggioranza.
Professor Bonini,
trasversale al sistema politico.
Chiedo scusa, professor Bonini, altro elemento, abbiamo parlato dell'UDC ma abbiamo parlato anche della forza della Lega Nord. Secondo lei il mondo cattolico, e io mi vorrei spingere anche un poco più avanti, i nostri vescovi si stanno ponendo la presenza politica, soprattutto al nord Italia, della Lega Nord come partito che possa trovare consensi anche nel mondo cattolico? Cioè questo fenomeno Lega nel mondo cattolico è in qualche modo al centro di una riflessione?
Ma io credo che il fenomeno Lega sia un dato di fatto. Vede, alla fine di agosto ci sono a Pieve Tesino le celebrazioni in memoria di Alcide De Gasperi e queste celebrazioni coincidevano lo scorso anno con una grande festa sul modello delle vecchie feste dell'unità o delle vecchie feste dell'amicizia organizzata dalla Lega Nord. Quindi c'era il cenacolo degli intellettuali che ricordava De Gasperi e c'erano i tendoni in cui appunto si svolgeva la festa con tavolate eccetera della Lega Nord. Credo che appunto la situazione attuale sia una situazione molto complessa e stratificata in cui la Lega esprime da un lato alcune pulsioni nuove ma esprime anche alcune cose vecchie che vengono dalla vecchia tradizione per esempio della Democrazia Cristiana in quelle stesse regioni. Quindi credo che sia appunto necessario una riflessione veramente a tutto campo e credo che sicuramente i vescovi e il mondo cattolico se la debbano porre con l'obiettivo appunto di suscitare nuove energie, di suscitare nuove visioni, di suscitare nuove capacità, di suscitare una nuova sintesi. Credo che le parole che il Papa ha dedicato proprio a De Gasperi sabato scorso possano essere per tutti veramente un monito e un riferimento importante.
Un'ultima riflessione, professor Bonini, all'istituzione del referendum che non ha raggiunto il quorum. In qualche modo c'è una disaffezione all'utilizzo di questo strumento importante voluto dai padri conciliari, dalla Costituzione italiana. Qual è la sua riflessione? È in crisi il referendum? Le persone vogliono politiche più decise, certe cose se ne devono occupare i parlamentari e non il popolo nell'urna. Come interpreta questa disaffezione verso il referendum?
Ma io credo che la bassissima percentuale di votanti sia un segno di salute del referendum, nel senso che gli elettori si sono tenuti alla larga da un referendum che i suoi stessi promotori o parte dei suoi stessi promotori avevano abbandonato. Quindi credo che così come è stato disegnato nella Costituzione, il referendum sia una cosa molto saggia da mantenere e da maneggiare con cura, soprattutto da parte dei vari comitati promotori.
Quindi non c'è uno stato, un cattivo stato di salute del referendum?
Ma io credo che ci siano, più in generale, c'è quella che i politologi chiamano l'ambivalente stabilità delle democrazie contemporanee, quindi il sistema politico, il sistema del consenso alla politica non gode di grande salute. Il referendum gode della salute media del sistema di consenso alle istituzioni, giustamente tutti noi cittadini abbiamo molto da rimproverare alle istituzioni e quindi a volte dobbiamo esprimere anche la nostra protesta. Credo che intervenire dal punto di vista delle regole sul referendum così come è attualmente configurato possa non essere una cosa particolarmente saggia e sicuramente non è una delle priorità di questo momento.
In conclusione, è veramente un flash, professor Bonini, questo voto amministrativo, il fallimento del referendum sulla legge elettorale, spinge i partiti ad un accordo per le riforme in Parlamento?
Ma dubito seriamente. Dovrebbe spingerli a cercare di fare qualcosa di concreto sulle molteplici emergenze di questo Paese. Le politiche istituzionali credo che continueranno ad essere una grande tela di sfondo su cui ragionare, ma è difficile ipotizzare delle decisioni e delle innovazioni in tempi brevi.
Grazie al professor Francesco Bonini, docente di istituzioni politiche all'Università di Teramo e all'Università LUMS di Roma e responsabile del progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo questo spazio del Funambolo dedicato ad una analisi del voto amministrativo e del referendum istituzionale per la riforma della legge elettorale. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il Funambolo. Una questione di equilibrio.